Laudetur Jesus Christus.
Venerdì 27 gennaio, i titoli di questa nuova edizione del Radio Giornale della Radio Vaticana, giorno della memoria, il Papa a dissipare odio e violenza che hanno alimentato l'Olocausto, la testimonianza della figlia di un ebreo sopravvissuto, svuotare questa data da ogni retorica. Francesco alla rota romana, l'amore per sempre non è utopia, nella famiglia Dio alla sua casa. Il vescovo Karl Assare dal Sud Sudan, dove il Papa si recherà la prossima settimana, un paese con ferite ancora aperte e irrisolte. E ben trovati all'ascolto da Antonella Palermo. Non può esserci fraternità senza aver prima dissipato le radici di odio e di violenza che hanno alimentato l'orrore dell'Olocausto. Così Papa Francesco, in un tweet diffuso oggi nel giorno della memoria, in cui si ricordano i 6 milioni di ebrei morti nei campi di concentramento nazisti. Maria Milvia Morciano.
Il ricordo dello sterminio di milioni di persone ebree e di altre fedi non può essere né dimenticato né negato, afferma Papa Francesco nel giorno della memoria. Era proprio il 27 gennaio del 45 quando le truppe sovietiche entrarono nel campo di concentramento di Auschwitz e lo liberarono. È un appuntamento che impone a tutti non solo di ricordare la brutalità compiuta, dichiara il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, ma di contrastare ogni forma di razzismo, antisemitismo e discriminazione. Il capo di Stato Mattarella descrive Auschwitz come l'estrema ma diretta e ineluttabile conseguenza di pulsioni antistoriche e antiscientifiche, istinti brutali, pregiudizi, dottrine perniciose e gretti interessi e perfino conformismi di moda. Dal canto suo, la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni, precisa: la memoria è capire che l'indifferenza è stata quel vocabolo che ha fatto la differenza.
L'arresto, la deportazione da Milano al campo di Bergen-Belsen, la fame patita in 11 mesi di prigionia, all'età di soli 12 anni, accadde a Mosè Dana, ebreo sopravvissuto di origine turca, morto nel 2010. Ascoltiamo la testimonianza della figlia Margherita, che ne ripercorre la vicenda.
Un giorno lui decide di rinunciare a un pezzetto della sua porzione di pane per cederla alla sua sorella più piccola che piangeva per la fame. Poi c'è l'immagine delle botte ricevute per aver rubato una rapa, dolore fisico, ma allo stesso tempo anche l'orgoglio di essere riusciti a portarsi via un pezzettino di rapa per poter calmare un po' il vuoto nello stomaco. E mio papà ricorda il suono degli zoccoli dei deportati da Auschwitz che facevano la marcia della morte. L'ho accompagnato in tutte le notti della sua vita.
A cosa dobbiamo stare attenti nel momento in cui ogni anno celebriamo questa giornata?
A non cadere nella retorica, ma veramente che sia un momento di riflessione per tutti. Per quanto possiamo sforzarci, non possiamo mettere la mano sul fuoco, che certi errori non si possano ricommettere.
E voltiamo pagina. In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza il collegio dei prelati uditori che lo compongono, proponendo una riflessione sul matrimonio. Il legame tra i coniugi, ha affermato, è un dono irrevocabile che viene da Dio. Adriana Masotti.
C'è un forte bisogno oggi di riscoprire il significato dell'unione coniugale tra uomo e donna. Da questa constatazione parte il discorso di Papa Francesco in sala Clementina. Afferma che il Vangelo illumina quel mistero grande che è l'amore coniugale e familiare, che va ben oltre la formalità o una mera forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo. L'unione fedele per sempre tra i due coniugi, prosegue Francesco, è possibile pur tenendo conto della fragilità umana, perché è Dio stesso l'autore del matrimonio.
Tutto ciò ci porta a riconoscere che ogni vero matrimonio, anche quello non sacramentale, è un dono di Dio ai coniugi.
La fedeltà coniugale non è un'utopia, osserva il Papa, perché nell'amore matrimoniale umanità e divinità si incontrano.
La presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta, con tutte le sue sofferenze, lotte, gioie e i suoi propositi quotidiani.
Il Papa non dimentica la sofferenza di tante coppie in crisi e ricorda che sul dono ricevuto nel sacramento del matrimonio è possibile sempre contare.
E andiamo in Ucraina, dove continua il dramma della popolazione civile colpita dai bombardamenti russi, acuito dal freddo e dalla mancanza di elettricità. Ieri 11 le vittime causate da nuovi attacchi di Mosca. L'Occidente conferma l'invio di mezzi corazzati, mentre il presidente ucraino Zelensky chiede nuove armi. Intanto la Russia impone l'ora di Mosca ai territori ucraini occupati. Sentiamo Andrea De Angelis.
Temperature sotto lo zero, elettricità ridotta di almeno la metà nella capitale e ancora di più in altre località. E mentre continuano a cadere i missili russi sulle città ucraine, la popolazione fa i conti con le difficoltà legate anche alla stagione invernale. In questo contesto preoccupa l'esportazione del grano, che registra i minimi storici e segna un meno 40% rispetto ad ottobre. Inoltre si registra un peggioramento della situazione nel Donbass, dove, denunciano gli ucraini, la Russia adotta nuovamente la strategia della cosiddetta terra bruciata. Ieri le forze russe hanno dato il via a un nuovo attacco lanciando decine di missili contro l'Ucraina, almeno 11 persone sono morte e altrettante sono rimaste ferite. Due strutture energetiche sono state colpite da missili russi nella regione meridionale ucraina di Odessa, ma l'allarme aereo è risuonato in tutto il paese. Solo le armi neutralizzano i terroristi russi, afferma il presidente Zelensky, chiedendo agli alleati occidentali missili a lungo raggio aerei da combattimento. Oltre alla Germania, anche gli Stati Uniti hanno annunciato l'invio di moderni carri armati.
Raid israeliano ieri nella città Cisgiordania di Jenin, 10 morti. L'attacco è il più pesante registrato nell'ultimo anno. L'autorità palestinese interrompe il coordinamento per la sicurezza con Israele e risponde con il lancio dalla striscia di Gaza di 5 razzi proprio prima della mezzanotte. Sentiamo Giorgio Bernardelli, esperto di Medio Oriente, al microfono di Francesca D'Amato.
Non è qualcosa di improvvisa questa ondata di violenze. Il 2022 è stato l'anno più sanguinoso per questo conflitto dalla fine della seconda intifada. Il problema è che non ce ne siamo accorti, che di tutto questo si parla veramente pochissimo.
In questi mesi l'attenzione della comunità internazionale è puntata sull'Ucraina. La questione medio orientale rischia di rimanere in secondo piano?
Purtroppo è da molto prima che la questione medio orientale, in particolare il conflitto israelo-palestinese, è finito in fondo alla lista. Oggi davvero la situazione è incandescente e la comunità internazionale non sa nemmeno più da che parte cominciare. Il risultato è un conflitto abbandonato a se stesso, ma quando un conflitto viene abbandonato poi non è che lo parcheggiamo in un angolo, a un certo punto la pentola che continua a bollire alla fine esplode.
Damasco è responsabile dell'attacco al cloro di Douma nel 2018 in Siria, lo ha dichiarato l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche con sede all'Aia. Era in atto la campagna militare del regime di Assad, sostenuto dalla Russia, per liberare il Ghouta orientale dalle ultime sacche di ribelli e terroristi. Una quarantina furono le vittime in una delle tante stragi di una guerra che va avanti dal 2011. 7 paesi dell'Unione Europea si oppongono a nuovi fondi comuni dell'Unione per sostenere la transizione verde come risposta ai sussidi previsti dall'Inflation Reduction Act degli Stati Uniti, lo scrivono Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Austria, Irlanda, Estonia e Slovacchia in una lettera inviata oggi al vicepresidente della Commissione dell'UE, Dombrovskis. Siamo ormai alla vigilia del 40° viaggio del Papa in Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan. Partenza il 31 gennaio. Sulla seconda tappa di questa visita, che Francesco farà insieme con l'arcivescovo di Canterbury e con il moderatore della Chiesa di Scozia, Federico Pian ha intervistato Monsignor Christian Carlassare, vescovo di Rumbek.
Per la prima volta il Papa visita questa terra così giovane, che purtroppo ha avuto anche questa storia così pesante nei primi anni di vita, il conflitto interno. È anche la prima volta nella storia che il Papa fa una visita ecumenica insieme ad altri leader religiosi, a riconoscere quanto la Chiesa e le Chiese insieme hanno fatto per questo paese, perché possa arrivare all'indipendenza, ma anche adesso ancora di più lavorando per la giustizia e la pace.
Che situazione c'è?
Il Sudan esce da 6 anni di conflitto che hanno lasciato delle ferite aperte. Ci sono violenze in quei territori dove le cause del conflitto non sono state purtroppo ancora risolte, dove ancora ci sono persone che non vivono una situazione umanamente accettabile, soprattutto in quelle zone dove ci sono risorse.
V Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast, attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Damiano Caprio in regia, Antonella Palermo in studio, grazie per l'attenzione e buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana.